Qui in Italia purtroppo ancora lo stadio è il luogo dove tutto è possibile. Per strada quel genitore non si permetterebbe mai
Ma
di
certo, ma
dirti
certo.
testa di cazzo.
Ogni partita di calcio ha bisogno del suo arbitro e oggi sono con Claudio Gavillucci, un ex arbitro di Serie A, che ha fatto anche lo scrittore, che è stato manager all'estero e che è un grande padre di famiglia, ma ha anche delle grandi caratteristiche, diciamo, di resistenza, non ha mai mollato un centimetro. Claudio lo cercavo da anni, l'ho stressato parecchio e sono strafelice di averlo qui con me. Io sono Nicolò Altizio e questo è Labora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti.
Due volte ho fatto con la macchina, con il treno, Liverpool-Roma, una prima volta perché poi il vulcano non mi fa dire il nome perché è impronunciabile islandese che oscurò i cieli di tutta quanta Europa e lasciò per terra migliaia di aerei. E io avevo una partita di Serie C a Benevento e lavorando a Liverpool ho dovuto viaggiare passando anche lo Stretto della Manica e arrivare al campo del Benevento senza aver dormito per 48 ore e fare la partita, tra l'altro importantissima per la promozione in Serie B. Questa cosa qua io la racconto,
Com'è andata sta
è andata
partita però?
bene
Mo' mi
tra
fai.
l'altro andava bene, con i crampi al
Ok.
90esimo, ma è andata bene, rigore, espulsione, tutto preso bene. Però vedi, io la raccontavo e l'ho fatta con un sorriso sulla labbra. Se fosse stato
Certo, un
un
peso.
peso, un lavoro, probabilmente avrei alzato il telefono e avrei detto no, guarda, non ce la faccio, sono impossibilitato per causa di forza maggiore. Invece io ho fatto del tutto per essere lì.
Rifaccio un passo indietro, ti dico un nome e un cognome, mi dici un po' che sensazioni ti portano. Stefano Farina.
Mi capì subito quali erano le mie debolezze, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Tanti pensano che per arrivare ad arbitrare in Serie A c'è necessità di correre di più, c'è necessità di studiare di più il regolamento, ma la differenza sta nella testa invece, sta nella capacità di gestire pressioni, nella capacità di gestire le emozioni proprie e le emozioni
A un
altrui.
certo punto, alla fine della tua vicenda, diciamo, di discussione, mettiamola così, con l'AIA, ritorni ad arbitrare nei campi di provincia. C'è una foto, ma che poi è stata forse la cosa più, stranamente mi sento di dire, la cosa più data in pasto ai giornali,
È
no?
stata, guarda, un'esperienza straordinaria che mi ha fatto riscoprire, mi ha fatto riappacificare, io dico questa cosa, riappacificare con l'arbitraggio, perché devo essere sincero, quel momento che c'ero rimasto male, vedere la gioia di quei ragazzi che all'interno dello spogliatoio, invece che l'appello, mi facevano le domande su come era Dybala, su come giocava l'Higuaín e compagnia bella. Cioè, fargli dimenticare, non gli fregava niente di dove stavano, che devono fare, ma ecco, dargli la gioia e raccontargli qualche aneddoto su come si diventa campioni, no? E quindi dargli anche un insegnamento, quella cosa là mi mancava. Dopo quella mia esperienza, oggi l'AIA invita gli arbitri di Serie A ad arbitrare appunto per lanciare un messaggio, sia per fare il reclutamento ai nuovi ragazzi, e sia per avvicinare le parti calcistiche degli allenatori e dei calciatori alla figura dell'arbitro.
Sì, infatti è un merito invisibile probabilmente, no? Nessuno ti dirà mai grazie Claudio per questa cosa, però insomma,
Non mi
la
interessa
paternità.
di avere ragazzi, sono contento perché da quei ragazzi, lo scrivo anche nel libro, ho ricevuto molto di più rispetto a quello che avevo intenzione di dargli.
Passi di nuovo a Liverpool in Inghilterra, dove tu comunque avevi il tuo centro, diciamo, nevralgico lavorativo, e ricominci comunque ad arbitrare lì parallelamente, no? Sicuramente quello, credo, poi magari mi smentisci, non ha niente a che vedere neanche con degli introiti economici, perché per quello che mi racconti come serie non se ne può parlare sicuramente, però io lì ci ho visto una dichiarazione neanche troppo sottotraccia nel dire non mi state fermando, cioè io sta roba la voglio fare perché sennò il weekend sto male, cioè io ho bisogno di sentire questo profumo dell'erba un po' ammuffita della domenica o della polvere, farmi insultare anche in inglese perché mi hanno insultato tutta la vita in
Nel nord
italiano.
dell'Inghilterra, tra l'altro.
Nel nord dell'Inghilterra che non parlano secondo me il
No,
British English
a
business, diciamo.
Liverpool soprattutto. mi danno una pacca sulla spalla, mi dicono: guarda, sì, effettivamente quello che, i problemi che hai sollevato sono tutti giusti, tant'è che sono stati tutti modificati i regolamenti. Oggi, se gli arbitri riescono a vedere i propri giudizi, i propri voti, la propria classifica, è grazie a Gavillucci, che sono tutte cose che io ho sollevato. Volevo un po' cambiare aria, volevo cambiare aria, avevo avuto questa esperienza 4 anni di lavoro precedente come manager in una multinazionale inglese a Liverpool, dove tra l'altro ho conosciuto mia moglie. E tant'è che mia figlia si chiama Giorgia Elisabetta, proprio il nome in onore della regina, e volevo far cambiare piuttosto area a loro, quindi avrei voluto, ho deciso di andare a Liverpool, di tornare a Liverpool, di cercare un'avventura lavorativa a Liverpool, proprio perché volevo far respirare un'area differente a mia figlia. Decido che era giunto il momento. Avevo sempre lavorato perché io ho lavorato per Poste Italiane, e ho lavorato per appunto questa multinazionale inglese, e ho sempre lavorato per gli altri, mai lavorato per me stesso, se non appunto nell'arbitraggio. Quindi ho deciso: se non ci provo adesso a fare l'imprenditore, probabilmente non ci proverò mai più nella mia vita, no? Durante la mia carriera avevo avuto sempre un'esigenza, che era quella di riuscire a mantenere appunto una linea, un peso, avendo però a disposizione poco tempo. Perché? Perché comunque viaggiavo spesso, perché quando stavo a casa, mangiare in maniera differente in una famiglia non è semplice, perché devi preparare cucine differenti. Ho iniziato a pensare a come poter colmare questa esigenza, perché poi le aziende di successo sono sempre quelle, sono quelle che vanno a colmare l'esigenza che il mercato propone. E nasce BU. Quindi prendo il giorno del mio compleanno, tra l'altro, del mio 39esimo compleanno, il 3 agosto, prendo l'aereo, vado a Liverpool, per fare questo senso di test, e quindi far provare i nostri prodotti. Vinciamo, arriviamo primi tra l'altro, e quindi parte la nostra avventura. Era un e-commerce, quindi era un strictly to
Ok.
door, cioè quindi tu prendi, ordinavi i
Certo,
pasti
certo.
sul nostro sito web e ti
Sì.
arrivava il box a casa. Siamo stati una delle prime aziende.
Sì, che questo è sempre un po' il rischio, no? Quando sei il primo che
Esatto.
arrivi troppo presto, magari
Esatto,
sulle
siamo arrivati
esigenze del mercato che non è pronto.
troppo presto con il Covid, perché
Certo. Scoppia il
dopo una
Covid.
settimana che siamo partiti dal go to market, scoppia il Covid. Anche gli inglesi imparano a fare la pizza, e i business plan che avevamo sviluppati
Viene
praticamente
stravolto.
vanno fuori, cioè proprio salta tutto, e quindi praticamente c'è caduto il mondo addosso. Blocco la famiglia, iniziamo a pensare come fare, quindi introduciamo un comfort food, perché ovviamente la gente stava a casa, non è che voleva, cioè, le palestre chiuse, tutto chiuso, cioè non stava a guardare certo alla linea. Però naturalmente il business è partito meno male. In palestra, proprio perché, come dicevo, ci riconosciamo a distanza, guardo questo ragazzo e faccio alla mia socia che stava con me in palestra: guarda, quello è un arbitro. Va lì e gli dice: senti, scusa, ma posso farti una domanda? Dice: ma tu sei un arbitro? Sì, sono un arbitro all'epoca di Championship. Lui è un arbitro di Serie A. Ah, ma davvero? Di qua di là. Insomma, diventiamo amici. E da lì, da che io non ero andato in Inghilterra per riprendere la carriera arbitrale, sono
Succede.
serviti due sere a cena, dove lui mi ha convinto, per modo di dire. Sono affacciato alla sezione di River, che mi hanno accolto a braccia aperte, perché,
Vabbè, avevi un certo curriculum.
raccontando la mia storia, per loro assurda, cioè io ho arbitrato, mi hanno fatto l'assistenti, mi ha fatto l'assistente un signore di 76 anni.
Sì, ma anche un modello diverso dove io credo che su questo, vabbè, io sono un po', come dire, coinvolto anche emotivamente in questo discorso, ma io credo che in Italia si sia un po' esagerato su questa ricerca dello svecchiamento a tutti i costi, no? Cioè, perché poi passa sopra anche la passione di altre persone o magari anche le capacità tecniche, no? Poi ti trovi che oggettivamente alcuni arbitri top top, ma lo dico come in ambito trasversale anche altri sportivi top top, sei costretto ad andare in deroga e dire no, vabbè, ma perché lui è il top e allora lui lo faccio fare, gli faccio fare un altro anno, no, no, ma perché lui è il top e gli faccio fare un altro anno, no? Io ho cominciato ad arbitrare tardi perché la mia storia è che ero strappassionato, solo che ho un fisico molto debole per tanti motivi. Avevo un grosso problema al ginocchio, avevo una Nosegood Slater, quindi facevo molta fatica. Avevo cominciato a 16 anni, non supero il test di Cooper all'epoca. Mi dicono: no, vabbè, non è possibile. Io poi mi trasferisco a Milano anni dopo, a 24 anni, ricomincio. Ero messo un po' meglio fisicamente, ma non ero comunque prestante. E mi dicono: vabbè, sì, puoi farlo, però sei già vecchio. Difficilmente riusciremo ad avere opportunità per te. Io ti dico la verità, me ne sono un po' fregato. A 24 anni ho detto: vabbè, se devo fare i campi di provincia per sempre, li faccio, chi se ne fotte. Adesso ne ho 33, quindi praticamente 10 anni che arbitro, però ho sempre avuto dietro questa voce del no, vabbè, sei vecchio, no, vabbè, ma sei così. Poi avevo 24 anni, mi sembrava surreale, perché quindi c'è questa logica del metterti nel tritacarne, che anche diventa una pressione psicologica forse un po' surreale, perché poi ti trovi a vedere 18enni che magari si vede che non hanno nemmeno la struttura psicologica per affrontare alcune sfide, e questa cosa diventa controproducente in alcuni casi. Ma vabbè, non voglio parlare di me.
No, è così. Allora, l'unico elemento che dovrebbe guidare lo sport, ok, la scelta del migliore, è la meritocrazia.
Sì, la qualità.
Cioè, punto, non c'è nient'altro. Età, altezza, colore degli occhi, colore della pelle, cioè, sei bravo, fai meno errori, sei il migliore, hai più esperienza. Poi, tra l'altro, in uno sport
sì, è tutto.
Dove l'esperienza
è tutto. Scusami se ti ho interrotto, ma questo tema ce l'ho molto a cuore, ma quindi poi c'è anche qui il solito discorso, no? L'Inghilterra è avanti anche in questa gestione, mi stai dicendo? Cioè, non c'è dubbio, non riusciamo a superare niente.
Questa rivoluzione qua c'è stata nel 92, okay. Partita, debriefing, entro l'anno dopo avevi il referto con il voto dell'osservatore.
Feedback, quindi, subito feedback.
Subito.
Questo cambia, questo cambia.
Tu un report dell'osservatore, sull'osservatore. Okay. Cioè, se l'osservatore era stato chiaro, se l'osservatore aveva rispettato quello che ti aveva detto nel debriefing rispetto a quello che ti ha scritto sul referto, se le indicazioni che ti sono state date sono state utili. Quello che lui aveva scritto, faccio un esempio, ti contesta un episodio di calcio di rigore che incide sul voto, per te invece non è così, tu hai la possibilità di appellarti ad una commissione indipendente, costituita da un allenatore, un giocatore.
Mi sembra tanto
arbitro.
Distante, ma adesso togliamo l'arbitraggio, mettici qualsiasi altra cosa, no?
In Italia,
cioè,
proprio.
Siamo lì, quindi non lo so, io mi ero segnato 3 date da raccontare con te, 2 le hai passate già tu in rassegna, le ho rubate ovviamente dal tuo libro, 29 gennaio 2019 quando tu vieni reintegrato e l'11 marzo del 2019 quando tu smetti, o insomma ti fanno smettere, mettiamola come vuoi. C'è un'altra data che invece è la data, diciamo, più classica, che forse è la data che ti rappresenta da quel momento in poi, che è il 13 maggio del 2018, ed è la data di Sampdoria-Napoli. È una cosa che secondo me è stata, vabbè, l'hai raccontata in tutte le salse, in un libro, tutte le volte che ne parli di questo, però a me la cosa che interessa capire là dentro è, in quel momento tu ti sei reso conto di questa roba che poi sarebbe potuta succedere? Cioè, in quel momento, adesso non voglio esagerare, però ti sei detto, cazzo, boh, sta succedendo qualcosa di epocale, è successo qualcosa di epocale? Poi ti racconto un aneddoto mio che non c'entra, diciamo, niente con i tuoi palcoscenici, che però mi ha fatto sorridere e mi ha fatto pensare a te quando mi è successo.
Nel momento in cui interrompo la gara e vedo che i tifosi della Sampdoria scendono, diciamo, giù, incazzati, che il presidente, l'allora presidente della Samp, Ferrero, scende giù in campo e va a parlargli e prende sputi, lì ho pensato, adesso qua succede un casino. Nel momento invece in cui la cosa è rientrata, loro hanno smesso di fare i cori e la partita è terminata e ho finito, ho pensato, si è messo un punto da cui, non dico che è stata scritta la storia, però oggi è una giornata
importante.
Importante, che verrà ricordata. Da questo momento in poi non si può tornare più indietro, cioè dopo di me, perché funziona così anche negli aspetti tecnici, cioè quando si fischia un calcio di rigore per una situazione, no? Ok, in partite importanti, quel calcio di rigore poi fa casistica.
Certo, certo.
Cioè, per il proseguo del campionato e per i prosegui dei campionati, cioè se si fischia un calcio di rigore Juventus-Inter, quel calcio di rigore Juventus-Inter farà la scuola da quel momento in poi.
Sì, sì, è una reference per quella roba là, esatto. Dici, si è agito così.
Oggi, a 5 anni di distanza, si parla più dei rigori di discriminazione come se ne parlava 5 anni fa, anzi come non se ne parlava 5 anni fa, come 5 anni fa si allontanavano i microfoni dalle curve per non far sentire i rigori. 5 anni fa c'era chi diceva non si può sospendere la partita per 4 scemi che fanno,
certo,
fanno i rigori. Oggi l'approccio è totalmente differente ed è partito tutto da quel giorno. Sono felice, anche se poi alla fine non ne sono sicuro, perché non lo stesso, con onestà intellettuale, l'ho sempre detto. Io non ho mai detto, ho lasciato ai lettori di farsi la propria idea, no? E continuerò a dirlo, io non ho mai detto che quello è stato il motivo per cui io sono stato dismesso, attenzione. E io ho messo davanti ai lettori una serie di elementi tecnici, culturali, ambientali,
Chiaro, chiaro.
ho raccontato l'AIA e anche politici, un arbitro che alla fine della stagione è stato tra i tre arbitri più impiegati, a 38 anni è stato dismesso per motivi tecnici. Se fosse stato per motivi tecnici veramente, perché è stato uno dei più disegnati? Perché un disegnatore affida a un arbitro che la domenica dopo non arbitrerà più in Serie A una partita in cui se l'Udinese perde retrocede?
Certo.
E per una società retrocedere significa praticamente la morte, perché è più importante rimanere in Serie A casomai che vincere lo scudetto. E ho detto, potrebbe essere stato questo episodio
Ti
qua.
racconto velocemente questo aneddoto che mi ha fatto pensare tanto. Una partita delle mie categorie, una seconda categoria della provincia di Milano. C'era un centrale di difesa della squadra ospite che oggettivamente era molto rumoroso anche nei contrasti. Quindi sai benissimo che nei campi di provincia ci sono 15-20 tifosi, quindi si sente tutto. E lui esclamava cose in napoletano molto spesso, perché ovviamente era un ragazzo napoletano di boh, 35. 38 anni, il classico fisico da centrale di difesa di quell'età, delle terze categorie. E poi la squadra di casa segna un gol e tutti quanti cominciano a dire, cantare, tutti quanti, quei 15 balordi che erano lì, Vesuvio, lavali col fuoco, Vesuvio, lavali col fuoco. Diventava così insistente questo coro che io ho sospeso la partita. Cioè arrivano da me i calciatori di casa, un fantomatico presidente, e mi dice, tu hai sospeso la gara perché sei napoletano. E mancavano 5 minuti alla fine della partita. Io rientro nello spogliatoio, chiamo il mio presidente disperato, mi dice, cazzo, è una roba gravissima secondo me. Ti do un consiglio però, finisci questa partita e poi dopo ne parliamo. La finisco, chiedo di smetterla, i cori smettono. E poi alla fine questo caso io lo prendo molto a cuore. Quasi mi preoccupo perché poi avevo fatto nomi e cognomi, insomma, nel referto e alla fine questa società ha preso 50 euro di multa. E io ero però distrutto perché dicevo, cazzo ragazzi, io vengo qua, avevo preso 38 euro di rimborso, mi ricordo, 38 euro di rimborso per andare lì mettendoci anche la benzina. E dicevo, cazzo, com'è possibile che vado lì, io tiro fuori un problema, perché secondo me è un problema gigante, il fatto che poi tu mi dici, ah no, stai sospendendo la partita perché sei napoletano, questa cosa succede tutte le volte, allora la sospendiamo sempre. Ed era una partita, diciamo che rispetto alla tua non aveva nessun tipo di valore, no? Cioè, allora io dicevo, ragazzi, se su questa partita stiamo qui, e non riusciamo a capire che questa cosa è un problema. Tra l'altro, la cosa che mi fa andare ai matti, e poi la smetto, te lo giuro, è che avevano pubblicato una storia, questi facinorosi qua, in cui cantavano questo coro, una storia su Instagram. E io dopo la partita ero andato a spulciarmi tutte le cose, avevo trovato questa storia, me l'ero salvata come prova da portare anche per dire, guardate che è successo, me lo sono inventato. E insomma, è finita così, 50 euro di multa e via, ero quasi tentato da metterli io questi 50 euro. Facciamo finta che non ci sia stata sta multa perché non c'ha senso. Però lì ho detto: cazzo, culturalmente abbiamo un problema. Cioè, perché se tutti quanti fraintendiamo questa cosa col fatto che io possa essere napoletano, boh, cosa che secondo me è ridicola, e dall'altra parte non c'è una presa di posizione, il Gavillucci non ci ha insegnato niente, però secondo me al netto di tutto credo che si parli di convivenza civile, no? E come sempre queste cose, anche il genitore che ti insulta perché hai ammonito il figlio, e tante volte a me capita che un bambino mi dice, arbitro, lascialo stare, mio padre è una testa di cazzo. Cioè, questa cosa ti fa andare matto. A me fa andare matti. Ci dobbiamo lavorare su questa cosa, no?
Assolutamente sì, e per uno sputo ad un collega assistente prendi 5 anni di squalifica. In Italia fai 2 giornate, fai 3 giornate, cioè capisci l'approccio, cioè dove ci stanno gli hooligans, perché non, la verità è che non, gli hooligans non è che sono spariti dagli stadi, ma
Certo,
fuori,
certo.
fuori se menano ancora. Però dentro lo stadio non è un porto franco, cioè lo stadio è meglio che tu delinqui fuori che dentro, cioè paradossalmente. Mentre qua in Italia purtroppo ancora lo stadio è il luogo dove tutto è possibile. Per strada quel genitore non si permetterebbe mai
Ma
di
certo, ma certo.
resta di cazzo.
Ma certo che non si
Però
permetterebbe mai. Lì è una zona in cui si
ci
sente
sta quel
legittimato.
rettangolo, ci sta quella rete, e quindi lui da dietro quella rete, tant'è che la mia proposta. Adesso sono tornato qua in Italia, sto cercando di convincere una società qui di Latina a togliere le barriere. Vorrei fare quello che io ho vissuto in Inghilterra, bellissimo. E non, è un, chi dice che in Inghilterra non c'è la passione, non ci tengono, ho visto partite veramente all'ultimo sangue dove le rotule arrivavano fino sugli spalti, dove se le davano santa ragione, ma finita la partita, tutti quanti nella social room, ok, a bere la birra, a mangiare apple pie, a scambiarsi gli sfottò. Terzo tempo spettacolare, paesini del nord dell'Inghilterra, su Newcastle, a Leeds, non so, parlare di New York City, cioè, capito? Ti sto parlando di gente che
Sì, sì,
culturalmente,
sì.
perché poi l'Inghilterra è un po' al contrario dell'Italia, tra virgolette, a sud sono più fighettini, quindi è più Milano, e al nord, cioè, Liverpool è come Napoli. Nel senso positivo della cosa, nel senso, attenzione, perché io mi sono
Certo.
fatto
No, ma
amici
capisco.
a Liverpool, proprio perché Liverpool è calorosa, a Londra non guardarmi, non toccarmi, non parlarmi.
Adesso che stai combinando? Che stai facendo? Qual è la tua prospettiva per i prossimi anni?
Adesso sto facendo una cosa fighissima. Nel 2019, quando smisi di arbitrare, iniziai a fare l'istruttore a dei tornei internazionali, tornei giovanili, dilettantistici. Gli ho proposto di fare questa associazione che si chiama Referee Abroad, dove noi organizziamo Erasmus arbitrali per arbitri di tutto il mondo che vogliono viaggiare. Attualmente abbiamo 40 destinazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina. Ed è una cosa bellissima, perché riesco a trasferire tutto quello che è stata la mia conoscenza calcistica, e quindi ho iniziato a lavorare prima con i singoli arbitri e adesso ci sono avvicinate anche le federazioni.
Certo.
E una mia grande rivincita è stata che sono riuscito, adesso essendo cambiata la governance
Eh sì,
sull'Italia, a
certo.
portare anche gli arbitri italiani. Quindi l'anno scorso sono venuti circa 60 arbitri italiani selezionati tra i talent. Sono stato 3 settimane fa negli Emirati Arabi, poi la settimana scorsa a Washington, a gennaio in Messico, a febbraio in Florida, e poi da Pasqua in poi inizierà la stagione estiva, soprattutto in Europa, Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Danimarca.
Diciamo che possiamo dire che possiamo togliere a Gavillucci il campo, ma non possiamo togliere
La
Gavillucci dal
pazienza,
campo in qualche modo,
esatto.
perché c'è un'equazione che ritorna, nel senso che questa cosa è per te quasi una condanna, no? Nel senso, poi rimani agganciato alle tue cose, quando c'hai quella roba lì non so quanto sia facile, però. Alla fine, ripeto, io sono molto convinto anche perché quando ho cominciato a fare questa ricerca, cercavo te, cioè io credo che la tua vita, appunto, te lo dicevo anche prima, come manager abbia influenzato tantissimo la tua vita come arbitro e viceversa, no? Cioè questa volontà di vedere le cose un po' dal punto di vista aziendale, imprenditoriale, a come sono oggi, ma anche immaginarle a come saranno tra 12, 13, 18 mesi, 5 anni, è una roba che secondo me puoi fare solo se hai un po' di caratteristiche tecniche, non ti improvvisi a fare le robe. Claudio, ti è stato
No, è
pazzesco.
stato un piacere, guarda, una bella chiacchierata.
Magari mi spedisci a me ad arbitrare in qualche paese esotico, no?
Quando vuoi venire, guarda,
Faccio così.
no, a parte tutto, naturalmente noi ancora siamo un'associazione, abbiamo dato una struttura naturalmente organizzativa migliore, ma siamo ancora un'associazione. Quando vuoi, ripeto, mi scrivi, dici guarda, mi farebbe piacere venire, vediamo di partire.
Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao Claudio,
Ciao,
grazie.
grazie a te, ciao.
Grazie davvero Claudio, grazie ancora, grazie a voi ovviamente per aver ascoltato Labora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn attraversa i CV per raccontare persone e professionisti. Alla prossima!